Ecco, magari visto che poi alla lunga sentire due voci che si rimpallano diventa anche un po' noioso, sarebbe bello, qui c'è sempre il momento in cui bisogna rompere il ghiaccio, poi una volta che si è rotto il ghiaccio sono convinto che le domande arriveranno. Se c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda al procuratore, rompa gli indugi. Uno qui e poi uno su
10. Buonasera a tutti e grazie. No, volevo solo chiedere, sempre riferendomi alle mafie, l'infiltrazione negli ambienti comunali, nell'amministrazione pubblica. Non so, abbiamo letto da non poco tempo i fatti di Seregno e mi domando, lo so che è banale, ma mi domando come sia possibile in un'amministrazione comunale quello che è avvenuto a Seregno. Questa è solo una domanda così, per capire fino a dove riescono a spingersi. Grazie.
Magari raccogliamo qualche domanda. C'era un signore su in alto che aveva alzato la mano.
Grazie. Mi scusi un po' per la provocazione, ma mi viene da dire, il culto del profitto e la sacralizzazione del denaro, che è tipico della nostra terra, prima c'era Dio e il denaro, adesso solo questo, in che senso in qualche modo non è così in sintonia con questa logica che sembra quasi, mi viene da dire, un'evoluzione sicuramente pestifera, però del capitalismo, mi viene da dire, nel senso che in fondo fornisce più rapidamente una serie di servizi, rovinando altri valori che però non sono il valore principale che c'è qui, nel senso che anche il culto del lavoro finalizzato a se stesso, non mettendo al centro per esempio una vita diciamo buona, bella, anche con altre cose, inevitabilmente è completamente in sintonia con questa logica. La chiedo anche come provocazione, essendo anche un insegnante, e chiedendole anche, grazie alla sua diciamo spiegazione così chiara, cosa dobbiamo dire ai ragazzi, perché questo è un problema abbastanza serio, fargli capire il confine tra un qualcosa che è legale e qualcosa che non lo è, quando sembra che sia un po' marcio in fondo, ecco, volevo dire. Grazie.
Questo del riequilibrio dei valori è interessante come tema. Qualcun altro? No, signora.
Buonasera. Mi sposto un attimo come scenario e anche di qualche chilometro e mi volevo riallacciare un attimo a quello che era successo per quanto riguarda l'ospedale, il nuovo ospedale Sant'Anna, con gli imprenditori Perego condannati, e quindi io da cittadina mi chiedo, visto che la vittima è il territorio, la violenza che ha subito il territorio, mi chiedo, ma chi doveva sorvegliare? Non è finito tutto lì, nel senso che il processo condannato ha visto i soggetti condannati, ma chi invece aveva l'obbligo di sorvegliare il cantiere non è coinvolto, è finito tutto lì.
Chiarissimo. Qua, davanti.
Tra l'altro evidenzio che a proposito del filone ambientale del processo Perego Strade, che riguardava il traffico illecito di svariate tonnellate di rifiuti portate in giro per la Lombardia, di cui forse il cantiere più importante era proprio il nuovo ospedale Sant'Anna di Como, che la condanna si è fermi al secondo grado, all'appello che conferma la condanna al titolare della Perego Strade, ma con cui, ci ha detto l'altro giorno la dottoressa Dolci, si è concluso con la prescrizione, quindi probabilmente non si arriverà al terzo grado e siamo alla quasi impunità dei colpevoli di un fatto che dal punto di vista ambientale, lo dico da referente dell'associazione ambientalista, fa male al cuore oltre che il male del territorio, nel senso che è stato istruito un importantissimo processo che però parla di fatti del 2007-2008 che si sono prescritti praticamente quest'anno a primavera con la conferma in appello, quindi se anche lì attestato un fatto gravissimo di inquinamento ambientale, tra l'altro in un contesto delicatissimo come l'ospedale, siamo alla cancellazione, praticamente si è concluso in una bolla di sapone.
Salve a tutti da parte mia e da parte della CIS che io rappresento, del gruppo San Francesco. Io non volevo fare una domanda, volevo fare solo una constatazione. Tutti siamo compagni di strada, non serve che il tuo cielo sia il mio. Potrei non incontrarti ognuno, nelle sue scarpe il suo Dio. Forse amici mai, e se ti perdi, fermati, resta lì dove sei, io ti troverò per trasformare il moto, per gettare un seme. Alziamo un po' di polvere insieme e gli altri ci serveranno. Salve a tutti.
Grazie. Prego qui, signora. Poi in prima fila.
Per quanto riguarda il recupero crediti, mi chiedo come sia possibile che un funzionario di banca possa rivolgersi a un'organizzazione criminale.
Facciamo magari l'ultima e poi dopo facciamo rispondere, se c'è. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Ok, allora intanto che ci pensate iniziamo a fare il primo giro di risposte.
Allora, le implicazioni delle amministrazioni comunali. Allora, diciamo così, intanto perché l'evoluzione mafiosa ha verosimilmente compreso che un controllo sotto traccia del territorio comunale, quindi magari un territorio tutto sommato non particolarmente sotto riflettori come potrebbe essere quello milanese, un capoluogo di regione, ma appunto di un piccolo territorio e così via, proficuo. Per come si arriva all'infiltrazione mafiosa? Col movimento, con la gestione dei voti, attraverso la creazione del consenso. Creazione del consenso significa voti da indirizzare nei confronti dei candidati che si prestano, talvolta pur di avere voti, a diventare poi di fatto dei portatori di interessi che sicuramente agevolano poi le organizzazioni criminali. È la sirena inevitabilmente del consenso sociale che si sposta dal territorio, dalla piazza all'urna, che quindi poi convoglie i voti verso un determinato candidato, che poi inevitabilmente porta quel candidato ad essere di fatto il portatore poi degli interessi dell'organizzazione criminale. Quello che con riferimento ai candidati, o con riferimento proprio ai funzionari di banca che poi interagiscono con le organizzazioni criminali per il recupero crediti, che portano questa categoria di persone, eccetera, ad essere considerate, a far parte di quello che viene chiamato il capitale sociale dell'organizzazione criminale. Cioè si tratta di persone che non sono caratterizzate da appunto un rapporto di affiliazione diretto con l'organizzazione criminale, ma che inevitabilmente con i loro comportamenti di fatto agevolano le finalità dell'organizzazione criminale, ponendo in essere praticamente un'altra aggravante, oltre a quella dell'utilizzo del metodo mafioso, quella è quella dell'agevolazione attraverso la perpetrazione dei delitti, quella attraverso l'usura, attraverso il voto di scambio, eccetera, delle finalità dell'organizzazione mafiosa. Questo è sostanzialmente il capitale umano. Si tenga presente che il capitale umano poi culturalmente è presente in questi territori, perché allora il collante che caratterizza, sembra strano dirlo, ma è così effettivamente, quello che caratterizza tutte le associazioni di stampo mafioso è un rituale arcaico che risale a prima del risorgimento, eccetera, che sono i riti di affiliazione. che si diversificano, c'è la cultura col sangue versato sulla figura del santino, la figura del santino che viene bruciato, eccetera. Ora, voglio dire, questo tipo di rito di affiliazione, se, come dire, esportato verso l'amministratore comunale o il funzionario di banca nato, cresciuto in un ambiente brianzolo, eccetera, voglio dire, è ridicolo, lo fa ridere, cioè, ma loro non hanno bisogno del rito di affiliazione del funzionario di banca o dell'amministratore comunale autoctono. Loro hanno bisogno del funzionario di banca, dell'amministratore comunale, che attraverso, voglio dire, una logica di, voglio dire, di un avanzamento di carriera rapido, perché è bravo nel recupero dei crediti, e perché è bravo ad attirare i capitali mafiosi nella sua banca, perché utilizza quell'organizzazione per recupero crediti, la fa guadagnare, però allo stesso tempo le voglia ad avere depositi sulla propria banca, oppure attraverso il volo di scambio, di fatto diventano strumento per la realizzazione di queste finalità. Inevitabilmente l'accumulazione di capitali e il profitto, voglio dire, fanno parte del patrimonio culturale umano e voglio dire, fanno parte dei sistemi finanziari produttivi. Non per questo devono essere necessariamente criminalizzati se, voglio dire, viene rispettato il dettato costituzionale che la proprietà privata, quindi voglio dire anche l'accumulazione di capitale, di fatto quello deve essere un volano di sviluppo sociale complessivo. La proprietà privata non deve essere necessariamente voglio dire, un simbolo di sfruttamento, ma uno strumento di sfruttamento, ma deve essere un veicolo di sviluppo di un'intera collettività. Per cui voglio dire, la figura anche dell'imprenditore deve essere una figura socialmente orientata, secondo il dettato costituzionale. Che cosa dire agli alunni? Beh, io intanto comincerei, allora cominciamo in qualche maniera a parlare di condivisione di responsabilità, perché è sbagliato far ricadere sulla magistratura, sulle forze dell'ordine, questa impresa salvifica dell'umanità e di liberazione, voglio dire, dal male e dalla criminalità organizzata, così come secondo me è sbagliato ed ingiusto far ricadere sulla scuola questa missione, voglio dire, trasposta nell'ambito delle aule degli istituti. Io parlerei non soltanto ai ragazzi, io comincerei a parlare a questo punto ai genitori, perché nelle famiglie si cominci a recuperare un senso di legalità, di giustizia, di studio della Costituzione, di acculturamento, a cominciare dai genitori per poi arrivare ai ragazzi, perché voglio dire, i valori non debbono essere necessariamente inculcati soltanto dalla scuola, se poi c'è un ambiente familiare degradato che non supporta la scuola e che anzi diventa talvolta uno strumento di delegittimazione della scuola stessa. Sono allucinanti gli episodi di aggressione, di delegittimazione nei confronti dei docenti, posti in essere non soltanto dei ragazzi, ma dei genitori che concordano e approvano quello che fanno i loro ragazzi, perché sono convinti che i loro ragazzi, se ricevono un cattivo voto o ricevono una nota di demerito sul registro, eccetera, vengano automaticamente discriminati, perché è assolutamente vero quello che dicono i propri ragazzi, ma non è vero quello che dice il docente. E voglio dire, una strategia di delegittimazione, una formazione di sottocultura, di barbarie, secondo me, che, voglio dire, trova obiettivamente il suo parallelo nella scuola, così come negli attacchi nei confronti dei servitori dello Stato, magistrati appartenenti alle forze dell'ordine sono stati uccisi perché lasciati soli, ma quanti insegnanti soli si trovano e quanta assenza delle famiglie c'è? Perché inevitabilmente il nucleo di formazione di un ragazzo, di un giovane, nasce, si sviluppa nella famiglia, trova il suo completamento nella scuola. Se non c'è sinergia nell'ambito di questi due nuclei, con un completamento nell'ambito, voglio dire, poi esterno della società, attraverso, voglio dire, il riconoscimento dell'istituzione, che possa essere l'istituzione comunale, che possa essere la magistratura, che possa essere le forze dell'ordine, noi andiamo verso un baratro di inciviltà. E non ci sono differenze di paralleli. Qui il peggio del sud inevitabilmente incontra il peggio del nord. E non ci sono scuse, non ci sono più capitali morali, non ci sono più alibi. C'è soltanto inciviltà e un destino veramente miserevole di questo paese. Per le strade, sì, chiedo scusa, era una domanda molto semplice, a cui devo dire è stata già data una risposta. La risposta si chiama prescrizione. La risposta si chiama, allora, le due risposte, il combinato risposto nella risposta sono prove nei confronti di chi ha posizione di responsabilità, quindi di controllo, inevitabilmente per poterlo proseguire ci vogliono le prove che portano praticamente a una catena di comando che passa anche attraverso e va verso chi si trova ai vertici, quindi chi ha i compiti di controllo, di responsabilità da questo punto di vista. E sono ovviamente prove oggettivamente più difficili da acquisire. E poi si chiama prescrizione, perché fino a poco tempo fa l'Italia era l'unico paese al mondo in cui le fasi processuali, quali possono essere una misura cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, l'esercizio dell'azione penale, una sentenza di condanna, eccetera, non fermano il decorso della prescrizione. Lo possono interrompere, però la prescrizione inevitabilmente avanza, è l'unico Stato al mondo da questo punto di vista, per cui, voglio dire, attraverso la lentezza dei processi, inevitabile, però attraverso delle forme, voglio dire, degli articoli del codice penale che come dire, prevedono che il reato poi alla fine si estingua indipendentemente dalle iniziative che possa prendere l'amministrazione della giustizia in termini di condanne in primo grado, in appello, eccetera, portano a quello che è successo esattamente, cioè che una sentenza di primo grado poi, sia pure a fronte di prove che potevano tranquillamente leggere in secondo grado, comunque ha portato all'estinzione del reato. Lavoro inutile. E questo, voglio dire, non soltanto nell'ambito dei procedimenti più eclatanti, ma nell'ambito della giustizia ordinaria quotidiana, porta all'estinzione dei reati, in alcuni casi, in oltre il 40% dei casi. Siamo al fallimento del servizio giustizia.
Prego, aspetti però il microfono, se no non la sentiamo.
Buonasera. In Alta Italia incominciò la mafia, si instaurò nel caso della Cristina Mazzotti in quel di Erba, più di 50 anni fa. Bisogna tenere presente questo. Che è importante. E tutto quello che succede dopo è la causa, anche i preposti, i pezzi grossi che comandano, che sono quelli dei comuni, i personaggi che si sono arricchiti fregando il prossimo. Questa è la verità. Bisogna guardare in faccia la realtà. Dunque, perché i trovato eccetera sono arrivati su, mandati su da chi? Da quelli giù di là che sono venuti qua, hanno imparato dei dei loro compatrioti del sud, che è tutta una logica conseguenziale, naturale, che va a danno a scapito della sicurezza sociale da parte del clero, da parte di tutte le associazioni, di tutte le mafie, che corrispondono al grave danno che fanno agli onesti operai, agli onesti persone che vogliono essere oneste. Non c'è etica, non c'è morale, non c'è religione, perché la religione non esiste, perché è tutta falsità. Ecco la realtà.
Ma la questione, della questione morale ne parlava appunto il procuratore prima, e diceva, poneva proprio questo punto, no, procuratore, alla fine, parlando di criminalità organizzata, del problema che sta dietro alle vittime, quando sono vittime o quando sono fino a un certo punto vittime, il tema vero, non vorrei banalizzarlo, ma è la questione morale, cioè alla fine, no?
Sì, rispetto alla sua opinione, ma Moretti ha esattamente interpretato quella che potrebbe essere la mia risposta, esatto.
Io ho una piccola parola da dire, che è
sì, proprio non però al volo. Prego, però aspetti sempre il microfono, abbia pazienza.
La consiglio a tutti. Io circa 10 anni fa ho fatto una piccola grande scoperta in cui spiego tutto. La mia parola è riflente, che è la saggezza, che è la chiarezza, che è l'amore al prossimo, la donazione totale, nel stesso tempo nel portare avanti la verità. La verità deve essere detta, la causa siamo tutti in concausa, questo è il dramma sociale, che
qui,
i figli
siamo
che verranno saranno sempre peggio.
Siamo qui questa sera per magari essere portatori di verità in termini assoluto è anche un po' pretenzioso, ma quantomeno per cercare di confrontarci e discutere su quello che è un aspetto della realtà che ci circonda sul territorio. Roberto.
Provo io a fare una domanda che riprende in parte una considerazione dell'ultima persona che ha parlato. Sembra che il peccato originale sia il confino negli anni 60 dei mafiosi nel nord Italia. Sembra quasi, da una lettura superficiale, non ci fosse stata quella decisione del legislatore appunto circa 50 anni fa, oggi non avremmo la mafia al nord. È così vero questa lettura fatta a distanza appunto di 50 anni, quando purtroppo dobbiamo attestare che a tutt'oggi questa mafia si è ulteriormente radicata con dinamiche diverse? Le dinamiche legate al confino dei mafiosi erano di un certo tipo, oggi le infiltrazioni, che non è nemmeno giusto definire infiltrazioni della mafia, nell'economia e nella politica sono dinamiche molto diverse dallo scenario di 50 anni fa, quindi magari possiamo fare questo tipo di considerazione a 50 anni di distanza.
Sì, avevo iniziato proprio con questa considerazione, che è diventato secondo me un convincimento abbastanza diffuso, cioè il confine è una delle concause, ma ripeto, se troviamo presenza di cosche criminali mafiose in paesi esteri, facciamo l'esempio della Svizzera, della Germania, dell'Australia, addirittura del Canada, degli Stati Uniti, dove chiaramente non ci poteva essere confino perché non li potevamo mandare lì, eccetera. La causa non è soltanto il conflitto, la causa è la presenza di capitali, la presenza di dinamiche finanziarie importanti che comunque hanno inevitabilmente attirato l'attenzione della criminalità organizzata, oltre al confino. Cioè, la mafia in Puglia è nata negli anni Ottanta, cioè, indipendentemente da quelli che erano i rituali folcloristici all'interno delle carceri, eccetera, ma perché negli anni Ottanta la Puglia ha registrato nei poli, guarda caso, che poi tra l'altro sono stati maggiormente caratterizzati poi dall'aggressione mafiosa, eccetera, un investimento dello Stato, di capitale pubblico, in imprese quali l'ILBA, ho terminato appunto lo sviluppo dell'ILBA tanto, ma anche nell'ambito poi di altri settori tecnologici, eccetera, quindi che hanno creato un indotto superiore del 20% rispetto agli anni precedenti. Guarda caso, in quegli anni nasce la cosiddetta quarta mafia con la Sacra Coronita, Il volano purtroppo è il capitale, è quello che attrae gli interessi della criminalità organizzata. Ripeto, il confino è sicuramente una concausa, non è soltanto l'unica, l'unica ragione, insomma, per lo sviluppo lo sviluppo criminale, diciamo, di determinate cose che all'interno. Tenuto conto che poi Giovanni Falcone diceva la mafia è un fenomeno umano, come un fenomeno umano inizia la sua fine. Io purtroppo alla fine non la vedo del fenomeno mafioso, anche perché inevitabilmente ci sono dei meccanismi assolutamente perversi, dei equilibri perversi per quanto riguarda la. Non potremmo parlare di crisi e di contempo allo stesso tempo di sviluppo poi contestuale determinata crisi di alcune organizzazioni criminali e sviluppo di altre. L'andrangheta in qualche maniera si sviluppa quasi in concomitanza con la crisi di Cosa Nostra, con le grandi operazioni dello Stato dopo le stragi di Falcone e Borsellino, che quindi hanno portato in qualche maniera alla decapitazione dei vertici della mafia. Quindi voglio dire, una logica stragista che ha comportato una reazione abbastanza efficace da parte dello Stato, che però evidentemente ha creato quel vuoto di potere che purtroppo non è stato poi riempito dallo Stato, è stato riempito da organizzazioni criminali. E, voglio dire, l'attenzione soprattutto al nord, perché quello che caratterizza il nord, sia la Calabria che caratterizza l'Andrangheta, la Campania della Camorra, la Sicilia della Cosa Nostra, la Puglia della Sacra Corona Unita, o quel che rimane della Sacra Corona Unita, proiettato nell'ambito di un contesto quale quello lombardo, si dentro in genere, purtroppo queste organizzazioni qui ci sono tutte, latenti o meno, vincenti o meno, tutte quante pronte a prendere il posto dell'organizzazione che possa essere eventualmente messa in crisi, anche attraverso l'azione dello Stato. Per cui il processo infinito, il successo, i grandi successi della Direzione Amministrativa Antimafia di Milano, voglio dire, anche attuali, eccetera, non debbono comunque far ritenere in qualche maniera pendente verso lo Stato, favore dello Stato, la partita di contrasto alla criminalità organizzata. Il pericolo latente è che comunque quel vuoto che possa lasciare determinate cose venga riempito da altre organizzazioni criminali, con strategie magari apparentemente diverse, prima che ci si impadronisca, voglio dire, di queste strategie. Rischia appunto che poi con la reazione dello Stato possa essere in qualche maniera non assolutamente tempestiva. Per questo dico, voglio dire, memoria, attenzione, legalità e moralità quotidiana.
A proposito proprio di memoria, e arriviamo direi alla conclusione, a me è piaciuto molto il fatto di trovare a questi incontri l'angolo dei libri, no? All'ingresso c'è la libreria Libera 7 che propone dei libri sul tema, e la trovo molto azzeccato proprio per il discorso che si faceva prima, cioè l'importanza di avere memoria, ma soprattutto di utilizzare la cultura, e forse si ricollega anche poi alla domanda di cosa dire ai ragazzi a scuola da parte dell'insegnante. La cultura forse è una delle armi principali, non vorrei sembrare banale, chiaramente in una serata in cui si fa tanto parlare, tanto chiacchierare, è giusto anche sottolineare questi aspetti. Non siamo qui a trovare delle soluzioni definitive al fenomeno, però probabilmente adesso magari mi correggerà, io di grandi mafiosi, molto grandi lettori e fenomeni di cultura non ne ho mai conosciuto, diciamo che forse è proprio un anticorpo che può servire questo, no?
Ma abbiamo i figli dei mafiosi che sono laureati, però, quindi Ora, non so se il titolo di studio debba essere necessariamente un indice, voglio dire, di cultura e soprattutto di etica che dovrebbe accompagnare poi l'approfondimento culturale.
Merita un applauso lei in questo momento.
Grazie, ma sono timido, grazie. Grazie comunque. Voglio dire, più che di cultura, ecco, io parlerei di una sinergia tra cultura, etica, impegno sociale. Perché, cioè, ripeto, il fatto di parlare con un italiano stentato per quanto riguarda, va bene, una persona che ormai non c'è più, comunque, voglio dire, un vostro come Totorina, o anche il fatto di parlare un italiano assolutamente stentato, come può essere la caratteristica di un boss dell'Andrangheta, non ha impedito a queste persone di impadronirsi attraverso, voglio dire, fior di commercialisti, fior di esperti in investimenti finanziari, eccetera, di tecniche di riciclaggio raffinatissime. Quello, secondo me, voglio dire, è stato un uso assolutamente distorto di uno strumento culturale, quale la capacità di analisi dei mercati finanziari, perché è stata, voglio dire, dirottata verso una finalità criminale, non piuttosto verso una finalità sociale, quale quella potrebbe essere, voglio dire, la creazione di posti di lavoro legali, ridistribuzione della ricchezza in maniera tale che legalmente tutti quanti possano avere accesso, insomma, a servizi e a un minimo di benessere. Il discorso, ripeto, secondo me non può essere caratterizzato da una distinzione manichea cultura non cultura, ci sono altre componenti che sono analogamente importanti, che possono giocare dei ruoli molto importanti.
Posso? Una domanda? Sì, ci sono altre domande? Sì.
Ero convinto che la gente da queste parti andasse a letto presto.
No, siamo a tavoli.
Non c'è più tanto lavoro.
Io sono incuriosito, ho letto la sua attività, so che si è interessato molto anche a livello internazionale. Da Rosio la settimana scorsa si è parlato anche di Iraq e della prostituzione, e quindi magari su questo tema non le chiedo niente, ma può dirci qualcosa invece su quelle che sono, siamo in un mondo globalizzato, quindi di quello che è il fenomeno delle mafie internazionali anche qui da noi, per darci un quadro e anche un'attenzione a quest'altro problema, cosa che vediamo magari anche in maniera latente nei nostri atti amministrativi, magari anche solo attraverso i processi di anagrafe e quant'altro.
Sì, ringrazio per la domanda. Ovviamente il completamento efficace di quello che meno efficacemente l'ho detto prima, cioè mentre ciascuna area del sud è caratterizzata da un'unica presenza mafiosa, che quindi, come dire, ha un controllo del territorio totalizzante, eccetera, salvo la Puglia in particolare, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione clandestina, il nord della Lombardia ha tutte le mafie, ma in effetti non bisogna parlare soltanto delle mafie nazionali, tradizionali, ma anche delle mafie estere. Allora, lì prima ha fatto riferimento al racket della prostituzione. Beh, il racket della prostituzione vede coinvolte organizzazioni, storicamente organizzazioni controllate da cosche albanesi, cosche rumene e gruppi di nigeriani. Ognuna tra l'altro con una diversa metodologia di intimidazione. Qui l'avvocato Di Antonio mi perdonerà, ma rischio di essere ripetitivo rispetto ad altre volte in cui abbiamo affrontato questo. Cioè, la capacità di intimidazione va commisurata anche con riferimento alla cultura e alla capacità di percezione della vittima. Intendo dire questo, mentre nel nostro caso magari ha una notevole capacità intimidatoria, un incendio, un attentato dinamitardo, eccetera. Per quanto riguarda la ragazza nigeriana vittima di tratto, poi di sfruttamento della prostituzione, talvolta veramente di forme di riduzione in schiavitù, basta la prospettazione che nei suoi confronti, nei confronti dei suoi familiari, verrà praticata una pratica voodoo per avere questa ragazza assolutamente assoggettata al volere dei propri sfruttatori. Perché nell'ambito, nella cultura di quella ragazza, la pratica voodoo ha una forza intimidatrice paragonabile a quella che può avere un'esplosione di un ordigno presso una fabbrica, in termini proprio di come dire, assoggettamento di questa vittima, ripeto, a seconda appunto del grado culturale. Non possiamo dimenticare il fenomeno in termini qui però di appunto di gestione meno violenta, meno cruenta però delle case di piacere per quanto riguarda le organizzazioni cinesi, anche di gestione del gioco d'azzardo clandestino. Questo perché inevitabilmente le mafie qui si sono innestate in un periodo storico molto di gran lunga posteriore rispetto alle mafie al sud, visto che ripeto, in Sicilia, in Campania e Calabria parliamo di presenze secolari. Inevitabilmente questa presenza, che poi tra l'altro ha una determinata finalità, quella cioè dello sfruttamento di determinati settori economici, determinate dinamiche finanziarie, non si accompagna necessariamente a un controllo totalizzante del territorio come avviene al sud, ma in qualche maniera è caratterizzato da una sorta di convivenza con altro tipo di organizzazione. È un fenomeno più o meno paragonabile alla montana, quello che avveniva in Puglia, dove le coste della Puglia negli anni 90, eccetera, erano caratterizzate da sbarchi di sigarette di contrabbando e da sbarchi di clandestini provenienti dall'Albania, dall'Est Europa, i primi dell'Asia, eccetera. Ed erano tratti di costa ben distinti, perché tratti di costa destinati allo sbarco delle sigarette di contrabbando, quelli erano controllo assoluto della Sacra Colonna. I tratti di costa destinati allo sbarco dei clandestini, talvolta anche della Meruiana proveniente dall'Albania, eccetera, erano tratti di costa affittati, previa corrispondenza di una certa somma di denaro, eccetera, alle organizzazioni albanesi. Bene o male, qui si è trattato praticamente di una situazione più o meno simile, però questa volta riguardante un accordo tra più mafie. Ma ci si rende conto di questo? Per esempio, le modalità di manifestazione di un'organizzazione come la Camorra, soprattutto come la Sacra Colonita qui al nord, trova praticamente una sua forma di espressione nella rapina, soprattutto magari nella rapina dei furgoni blindati, quelli dei furgoni portavalori. È un settore che a Cosa Nostra e all'Andrangheta non interessa assolutamente, ma che comunque è un settore che convive perfettamente con il controllo delle aziende da parte dell'Andrangheta, il controllo magari di alcuni istituti bancari da parte appunto dell'Andrangheta, la gestione delle case di piacere o delle visite clandestine per quanto riguarda la criminalità organizzata cinese. E tutto questo sta avvenendo tra l'altro in una forma che non desta allarme sociale. Cioè non c'è un rapporto di conflittualità per cui ci sono omicidi nelle strade, regolamenti di conti, che poi inevitabilmente comportano una reazione dello Stato, una maggiore attenzione, l'accensione dei riflettori, quindi, come dire, il contrasto che si accompagna poi obiettivamente a una maggiore difficoltà per quanto riguarda queste organizzazioni per regolare i propri affari. Il tutto avviene nell'ambito di un accordo tacito, comunque, o forse frutto magari anche di vere e proprie intese espresse tra questi vari gruppi criminali, che poi finiscono col convivere, però finiscono inevitabilmente con essere ciascuno una forma di metastasi di una società che forse dovrebbe imparare a sviluppare meglio i propri anticorpi. Questo è quello che penso, insomma, dei fenomeni criminali globalizzati. Ed è bene o male, quello che con riferimento a Milano caratterizza altre metropoli, altre grosse metropoli come potrebbero essere le metropoli americane o australiane. per esempio, stessi fenomeni, stesse dinamiche, o quantomeno molto simili.
Allora, ovviamente se c'è qualche domanda sicuramente la facciamo fare, perché sembra brutto poi, se però mi tranquillizzate, perché eccola lì, via.
Più che una domanda, la mia vuole essere un pensiero. C'era un grande politico italiano, che era Berlinguer, che parlava di morale, però al governo ci andavano gli altri, attraverso i voti di noi tutti, no? Dei cittadini che votavano Democrazia Cristiana naturalmente e via di seguito. Io penso che il danno di tutto questo che ha portato allo Stato italiano, che non c'è stata alternanza, diciamo, al governo, in maniera che si mettevano in concorrenza i vari gruppi politici per fare meglio, mentre qui c'è stata secondo me una dittatura ben accetta. Io frequentavo un locale dove c'erano artigiani, imprenditori, io sono sempre stato di sinistra e mi dichiaro, quello mi dicevano, anche io lavoravo in proprio, e mi dicevano, ma sei matto, tu vuoi pagare le tasse? Se vai il Partito Comunista ti farà pagare le tasse, mentre loro rubano, noi facciamo che cavolo vogliamo, cosa vuoi di più? Tu sei fesso, vuoi votare il Partito Comunista? Ma sei scemo, mi dicevano a me. Tutto questo secondo me ha portato poi altri servitori veramente onesti dello Stato, prendiamo il caso della Chiesa, bene, sarò stato un veggente io, ma la sera quando è stato, arrivo a casa, io lavoravo in proprio, arrivo piuttosto tardi, mia moglie mi dice, guarda adesso dalla Chiesa è andato a Palermo, vedrai la mafia come te la mette a posto, 3 mesi, dissi io, è morto dalla Chiesa, provate a vedere quanto è durato.
Devo dire, adesso non so se il procuratore concorda, ma sul fatto dell'alternanza politica le mafie in generale sono anche abbastanza brave ad adeguarsi, eh?
Assolutamente sono avversari, non c'è un'ideologia che caratterizza un'ideologia politica o comunque un partito di elezione per quanto riguarda le organizzazioni criminali. Ripeto, nel momento in cui il movimento di voti, quindi la capacità di ottenere il consenso, vede come destinatario una persona, indipendentemente dall'ideologia di quel portatore, ammesso che ancora oggi si possa parlare di ideologia, comunque indipendentemente dagli orientamenti di quel portatore, possa in qualche maniera poi diventare uno strumento di raggiungimento dei propri scopi, ripeto, tutto l'arco costituzionale va benissimo. L'importante, ripeto, è che il destinatario di quei voti poi sia assolutamente disponibile a consentire all'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi. Quindi non c'è una forza politica di elezione della criminalità organizzata. Probabilmente, come dire, il problema della la questione morale, appunto, una parola che secondo me è sempre di moda, cioè dovrebbe caratterizzare tutto quanto l'arco costituzionale, dovrebbe caratterizzare ogni apparato istituzionale dello Stato, a partire dal mio, ben inteso, chiaramente.
E come diceva prima il procuratore, partire proprio dai comuni più piccoli, perché sono quelli potenzialmente più penetrabili, proprio perché ovviamente la criminalità organizzata ha più gioco a muovere una realtà piccola, evidentemente un pacchetto di 100 voti è già un pacchetto elettorale di un certo tipo. Non scordiamoci, a proposito sempre di questo tema, che a Mariano Comense soltanto un paio di anni fa un ex consigliere comunale, anzi presidente del consiglio comunale di Mariano Comense, si recava a casa di Salvatore Muscatello, che tutti sanno chi è a Mariano Comense e anche in provincia di Como, che è lo storico boss capo della locale di Mariano Comense, e gli portava il santino elettorale per dire ricordati che si vota non tanto lui, che era stato condannato per l'associazione delle delinquenze stampo mafiose, quindi aveva perso anche il diritto a voto, ma per tutti i voti che lui poteva poteva muovere. Direi che abbiamo toccato tanti...
devo fare una correzione, io sono di Mariano, quel signore lì non è mai stato presidente.
Non è mai stato presidente del Consiglio Comunale?
Presidente del Consiglio Comunale.
Sicuro?
Consigliere Comunale.
Consigliere Comunale sì, sicuramente, non è mai stato presidente. Va bene, allora accetto volentieri la correzione. Direi che abbiamo toccato tantissimi aspetti e probabilmente ce ne sono molti altri da toccare, ad esempio su qual è l'introito ancora oggi, il core business della criminalità organizzata, soprattutto l'andrangheta, che resta i grossi giri di traffico di cocaina e dello spaccio di cocaina, che resta comunque uno dei core business. Adesso magari mi contraddirà perché muove ovviamente ingenti capitali. Quei capitali che muove, probabilmente poi al nord si trova il gioco forza, la facilità di immetterli nel tessuto produttivo per cercare di ripulire da un certo punto di vista, e dall'altro comunque di produrne di nuovi. Io lascerei a te, Roberto, la chiusura. Ovviamente ringrazio il procuratore per l'occasione di porgli domande senza filtro, anche critiche nei confronti della magistratura.
Allora, prima di ringraziare definitivamente con un applauso i nostri ospiti, che a quest'ora è difficile fare una conclusione, faccio una brevissima analisi alla conclusione della rassegna, che magari riprende le cose che sono state dette, la colpa dei piccoli comuni su cui ricade un radicamento più semplice da parte della criminalità. Ecco, l'analisi potrebbe essere questa cosa: noi stiamo facendo da alcuni anni questo percorso che è partito con i 3 colpi ed è arrivato ai 5 colpi all'andrangheta, che sono il numero dei comuni che fanno parte della rassegna. Prima di venire qui questa sera abbiamo fatto un incontro organizzativo con altri 4 comuni nella zona di Erba, Mariano, Pontelambro ed Eupilio tra l'altro sede del rapimento Cristina Mazzotti, ci siamo anche trovati questo pomeriggio con la Fondazione Mazzotti, per ragionare sulla proposta di primavera 2018, dove proporremo appunto nella zona di Erba una rassegna simile, magari con argomenti di tipo diversi. Allora, l'analisi e la proposta che mettiamo sul tavolo è questo: la risposta dei piccoli comuni verso le mafie, quello che dicevo prima, quindi creare... Abbiamo parlato durante una delle serate dell'esperienza Brianza Sicura, che riguarda la zona della Brianza Monzese, che vede una presenza mafiosa anche lì attestata, purtroppo ben radicata, con episodi che sono sfociati solo con Seregno, con l'evento che ha assunto comunque alle cronache nazionali, ma di cui si conosceva e si conosce bene il fenomeno, diciamo. La risposta potrebbe essere simile al processo Brianza Sicura, una rete di comuni e non solo, che nasce da serate come questo tipo, cioè amministrazioni comunali sensibili, cittadini sensibili che si mettono in rete per costruire una cultura della legalità. Allora, la proposta potrebbe essere questa: dalla Brianza Comasca, dove magari non esistono esperienze di questo tipo, poi ci inventiamo il nome, che magari Brianza Sicura non ci piace, la chiameremo la Brianza per la Comasca per la legalità, troppo lunga, troviamo un nome sintetico, accattivante, che raccolga non solo i comuni, ma, come piace dire noi, le comunità, i cittadini, perché l'impegno, e l'abbiamo detto con il titolo della rassegna, ciascuno di noi può fare qualcosa per combattere le mafie, deve riguardare noi, singoli cittadini, con le proprie professioni, con le proprie passioni, con i propri interessi, gli insegnanti, più volte è stato fatto il richiamo alle scuole, al ruolo degli insegnanti e degli alunni. Vediamo se riusciamo a fare questo tipo di percorso. La butto lì perché, ripeto, è giusto che iniziative come queste partecipate sia in maniera numerica che immagino come interesse suscitato possa continuare con qualcosa di più radicato sul territorio. Ci ragioneremo insieme, noi come associazione restiamo a disposizione, quindi il prossimo appuntamento, se non altro sul territorio, per la prossima primavera appunto nella zona di Erba, ma anche con i comuni e le biblioteche di questa zona con cui abbiamo costruito questo percorso, sicuramente ci troveremo a fare un'analisi di come è andata quest'anno e di come proseguire nei prossimi mesi. Un ultimo applauso ai nostri ospiti, Moretti.